del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. La lettura di oggi, questa quinta domenica della Santa Quaresima, ci mettono davanti a un problema che c'è sempre stato nella storia del rapporto tra l'uomo e Dio e nel modo in cui l'uomo ha portato avanti questo rapporto, ed è il problema di quella lacerazione tra spirito e corpo, anzi tra lo spirito e la carne, tra pensare secondo lo spirito, pensare secondo la carne. Nella lettura apostolica che si dà per Santa Maria Egiziaca, avete sentito che San Paolo parla del fatto della legge e di come la legge era stata per il popolo ebraico un pedagogo, cioè una maestra, per arrivare al Cristo. E dice San Paolo: ora che il Cristo è venuto, noi siamo sotto la fede, non siamo più sotto il pedagogo. Adesso noi non siamo più servi, ma siamo figli. E lui fa proprio l'esempio del figlio, l'erede, che dice: finché però non ha raggiunto la maggiore età, non è comunque padrone delle sue cose. Sì, in teoria è padrone delle sue cose, però in realtà è soggetto a tanti amministratori, a tante persone che sono state messe lì da suo padre, e finché lui non arriva alla maggiore età, praticamente è allo stesso livello di un servo, non è padrone di nulla. Così era il popolo ebraico, perché era sotto la legge, e quindi sì, era il popolo prediletto su tutti gli altri, ma questa predilezione ancora era una cosa che funzionava, per così dire, in potenza, non era ancora in atto, perché sì, era il popolo prediletto da Dio, ma non era ancora arrivata la pienezza del tempo. Quando arriva la pienezza del tempo, la rivelazione fa sì che questo popolo prediletto da Dio, almeno nella parte che poi ha creduto nel Cristo, diventi veramente un popolo libero, quindi non più schiavo secondo la legge, ma libero secondo la grazia. L'altra lettura apostolica, la prima che abbiamo sentito, ci ricorda invece un fatto. Per chi non si è letto per bene l'Antico Testamento, magari non è facilissimo da capire di cosa parla questa lettera. Parla di sangue, parla di cenere e parla della benedizione che era fatta sul popolo. Si riferisce a una particolare festa ebraica, che era la festa detta il giorno dell'espiazione. Era importante più o meno al pane della Pasqua. Nel giorno dell'espiazione cosa succedeva? Il sommo sacerdote faceva un sacrificio, venivano portati un giovane toro, due capri, venivano sacrificati alcuni animali, un capro veniva lasciato vivere, e il sacerdote entrava nel Santo dei Santi, cioè nella parte più inaccessibile del santuario, dove entrava soltanto lui e soltanto una volta l'anno, solo per questa festa, e dove era custodita finché gli ebrei ce l'hanno avuta, perché poi dopo l'hanno dovuta nascondere, l'arca dell'alleanza. E il sacerdote entrava nel Santo dei Santi portando in una ciotola il sangue degli animali che erano stati sacrificati, e con questo sangue prima ungeva i quattro lati del propiziatorio che si trovava sopra l'arca dell'alleanza, e poi spruzzava i muri del Santo dei Santi. Poi sapete che al tempo della deportazione in Babilonia l'arca dell'alleanza fu portata via da un profeta che la nascose, e da allora se ne sono perse le tracce. Sembra che si trovi in Etiopia, ma noi non sappiamo se è quello originale o se è in realtà una copia fatta fare da Salomone per suo figlio Menelik. Ecco, quindi questo è il rito di cui parla la lettera agli Ebrei, la prima delle letture che abbiamo fatto oggi, e ci dice l'Apostolo che il Cristo non è entrato nel Santo dei Santi con il sangue di capri o di tori, c'è entrato con il suo sangue. E quindi l'espiazione che lui fa è un'espiazione perpetua, non ne servono più altre, non servono più sacrifici di animali. Il giorno dell'espiazione bisognava farlo tutti gli anni. Tutti gli anni il sommo sacerdote doveva fare questo sacrificio, poi doveva prendere uno dei due capri, doveva, tenendo la mano sopra il capro, doveva fare una specie di confessione dei peccati suoi e del popolo, e poi questo capro veniva portato nel deserto, veniva lasciato libero nel deserto per morire. Si diceva, e la scrittura dice, veniva lasciato per essere dato ad Azazele. Azazele era il nome di un demone che secondo la tradizione abitava nel deserto. E veniva lasciato così a morire da solo nel deserto, portandosi dietro tutti i peccati che erano stati confessati sopra di lui. Da lì nasce il modo di dire il capro espiatorio, quello si chiamava appunto il capro espiatorio, quello che si portava via le colpe di tutti. Il capro poverino non ne aveva commesse di suo, però il rito era fatto in questo modo. Ecco, a questo rito si riferisce l'Apostolo nella prima delle letture che abbiamo sentito oggi. E appunto ci dice che il Cristo non è entrato nel santuario portando il sangue di un animale, non è venuto solo per fare un rito secondo la legge, perché la legge è pur sempre fatta secondo la nostra carne. La legge ci dà dei segni, e i segni noi sì, li interpretiamo, ma finché noi rimaniamo a livello della legge non riusciamo a trarne un beneficio vero, tant'è vero che tutti gli anni bisognava rifare da capo questo sacrificio di espiazione per il popolo. Ora non si fa più, perché appunto l'espiazione è stata fatta una volta per tutte sopra la croce, e quindi nel mistero della croce noi vediamo che è ricapitolato tutto quello che riguarda questo rito, questa festa che facevano gli ebrei e il significato che aveva. Noi abbiamo ereditato tante feste dagli ebrei, due principalmente importanti che sono la Pasqua e la Pentecoste. Abbiamo ereditato tanti usi, poi si sono trasformati nei secoli magari, però questa festa noi non l'abbiamo ereditata. L'unica cosa che facciamo è ricordare un po' dalle letture apostoliche che la commentano e ricordare la crocifissione, perché la crocifissione è il momento in cui l'espiazione si è fatta reale. Ma noi la crocifissione mica la dobbiamo ripetere tutti gli anni, semplicemente la dobbiamo ricordare. Ecco, c'è un detto che noi troviamo nei Padri del Deserto. C'è un giovane monaco che va dagli anziani e confessa di aver fatto un peccato, noi non sappiamo esattamente che peccato aveva fatto, e dice voglio digiunare per un anno per questo peccato, e un anziano dice è troppo un anno, e un altro anziano dice allora beh, allora farlo digiunare per 40 giorni. E lui dice, è troppo anche 40 giorni, perché se uno è pentito davvero, anche in 3 giorni sarà perdonato. Questo credo che l'ho raccontato anche altre volte, questo detto. Cosa sta a significare? Che Dio non ha bisogno della nostra ascesi, non ha bisogno di opere particolari da parte nostra. Le opere che noi facciamo durante il digiuno sono semplicemente una cosa che serve a noi, perché se noi il digiuno o le preghiere o qualsiasi altra cosa non le facciamo interi, vuol dire che a noi non interessa davvero la remissione dei nostri peccati, e noi ce ne abbiamo tanti, ognuno per i fatti suoi, ai suoi peccati piccoli e grandi. Se a noi dà fastidio, dà fatica, anche semplicemente il fare il digiuno, se lo facciamo malvolentieri, vuol dire che in realtà a noi non interessa di essere perdonati dei nostri peccati. Perché se ci interessasse, noi saremmo pronti a mettere in opera anche tutti i comandamenti della legge dell'Antico Testamento, se ci interessasse davvero. Se a uno interessa davvero, è davvero nello spirito di fare questo. Quel monaco va con lo spirito giusto, perché dice: io ho fatto una cosa grave, voglio digiunare per un anno. E proprio perché ha visto che lo spirito era quello giusto, l'anziano gli dice: no, bastano 3 giorni. Perché da lì noi vediamo qual è il nostro rapporto con Dio. E così torno dove ero partito, questo dissidio tra la carne e lo spirito. Noi spesso non ci ricordiamo una cosa. Sant'Agostino diceva: o tu diventi spirituale fino nella tua carne, o finirà che diventerai carnale fino nel tuo spirito. E quindi, se noi non riusciamo a pensare la nostra vita spirituale come spirituale e non come una serie di regole, di adempimenti, allora noi non arriveremo mai a Dio. Noi vivremo la nostra vita spirituale come la legge, come appunto una serie di regole e adempimenti. E quindi saremo carnali fino nel nostro spirito. E io lo devo ripetere tutte le volte, questo non vuol dire ovviamente che non è importante, non sono importanti le regole della Chiesa. Quello che è importante capire è: le regole della Chiesa servono a noi, non servono a Dio. Se noi non sentiamo però che ci servono, allora vuol dire che non ci interessa davvero il rapporto con Dio. Noi non dobbiamo fare l'errore di sentire tutte le regole della Chiesa come se fossero comandamenti della legge, perché i comandamenti della legge si possono anche fare, con la stizza, sapendo: uffa, bisogna farlo, e allora lo faccio. E invece i comandamenti della Chiesa no, se io li faccio con la stizza che devo fare per forza, vuol dire che io non ho capito niente di a che cosa servo. Vuol dire che io non ho capito niente di come funziona la nostra salvezza, perché è vero che Dio vuole che tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della verità, ma è vero che Dio non costringe nessuno a salvarsi. Se uno proprio non ha intenzione di salvarsi e vuole perdersi, Dio lo lascia perdere tranquillamente, tranquillamente, nel senso che non lo costringe ad andare per forza verso di lui. Però noi dobbiamo essere sinceri verso noi stessi, prima ancora di essere sinceri verso Dio. A noi interessa davvero questa salvezza che Dio ci dà oppure no? Perché se ci interessa, allora tutte le nostre opere le dobbiamo intendere da questo punto di vista, come il nostro modo di dire di sì alla salvezza che Dio ci dà. È solo questo. Oggi, che è appunto la quinta domenica di Quaresima, la Chiesa pone la memoria di Santa Maria Egiziaca. Santa Maria Egiziaca, una donna che, scappata di casa giovanissima all'età di 12 anni, lasciò la casa dei genitori, si andò a trasferire nella città di Alessandria, dove per altri 17 anni, quindi più o meno fino alla soglia dei 30, lei visse semplicemente facendo la prostituta, tra l'altro, come lei stessa racconta, gratis, perché a lei non interessava farlo come lavoro per guadagnarsi da vivere, gli interessava soltanto per il fine del suo piacere personale. Finché qualcosa nella sua vita cambia, la storia di Santa Maria del Siena la sapete, non ve la sto a raccontare tutta, e chi la vuole la può leggere, qualcosa nella sua vita cambia e lei parte e va nel deserto nel momento stesso in cui sa di aver avuto il perdono da parte di Dio. Tutto il resto della sua vita è un fare penitenza, non perché si vuole meritare in qualche modo il perdono di Dio, perché lei sa che il perdono di Dio già gli è stato dato. Tutto il resto della vita di Santa Maria Egiziaca è penitenza perché lei vuole nel suo corpo accogliere questo perdono che Dio le ha dato. E da questo lo vediamo da un piccolo particolare che è nella sua vita. Santa Maria Egiziaca, se vi ricordate bene, riesce a entrare a Gerusalemme per venerare la reliquia della croce dopo aver promesso alla Vergine Maria di cambiare vita. Appena riesce a fare questo, esce dalla chiesa, va verso il Giordano e in una chiesa, nella chiesa di San Giovanni Battista, che era vicino al Giordano, lei fa la comunione e poi parte per andare a fare l'asceta nel deserto. Se ci pensate, al giorno d'oggi ci sarebbero 9 preti su 10 si sarebbero rifiutati di dare la comunione. Da un certo punto di vista ha ragione, perché una che aveva fatto 17 anni di vita di prostituzione come minimo doveva farsi 40 anni, una quarantina di giorni di preparazione per prima di fare la comunione. Però lì provvidenzialmente aveva trovato il prete intelligente che aveva capito che non c'era da applicare nessuna regola in quel momento, perché tutta l'ascesa di Santa Maria Egiziaca è totalmente fuori da qualsiasi regola umana. È un'ascesi che non c'entra nulla con il modo che noi abbiamo oggi e il modo con cui purtroppo tante volte c'è stato nel corso della storia della Chiesa di intendere l'ascesi, perché tanti ancora oggi hanno questa idea: io faccio questa cosa così mi rendo degno davanti a Dio. Ecco, noi degni davanti a Dio non saremo mai per nessun motivo, possiamo fare tutta la scelta che vogliamo. Nessuno è degno davanti a Dio per le opere, quindi nessuno è degno davanti a Dio perché come fariseo paga le decime di quello che guadagna, o perché non commette peccati gravi, o per qualsiasi altro motivo. Nessuno è degno davanti a Dio per nulla. Noi, se Dio dovesse guardare soltanto le nostre opere per salvarci, non salverebbe nessuno, perché nessuno. Poi c'è chi ha peccati più gravi nella coscienza, però questo non significa, anche chi ha peccati lievi, in realtà davanti a Dio non è degno di nulla. La dignità che noi abbiamo davanti a Dio ci viene dalla fede, cioè intanto dal credere in Lui, e in secondo luogo dal volere che Lui faccia parte della nostra vita. Quindi anche quando noi sappiamo di essere in difetto per i nostri peccati, noi ci dobbiamo sentire noi per primi nel dovere di cambiare vita, nel dovere di convertirci. Sono le prime parole che il Signore comincia a dire quando predica, le prime parole riportate dall'Evangelista Matteo: convertitevi, cambiate modo di pensare, cambiate modo di vivere. Quindi, e queste parole poi risuonano in tutta la predicazione sua e vengono ripetute in modi diversi, spiegandole in modo diverso. Il caso di Santa Maria Egiziaca è un caso appunto di conversione, e noi ci dobbiamo abituare sempre di più a capire che la vita spirituale è una cosa che non ha a che vedere con la carne, che vi ripeto sempre, non è il corpo. La carne è il fatto che noi siamo legati in modo viscerale alla terra, alla nostra vita, alle nostre abitudini, ai nostri desideri più intimi, alle nostre paure, e quindi abbiamo paura di andare verso Dio. Questa è la carne. E noi questa paura la mettiamo ognuno a modo suo. E chi la mette nelle pratiche religiose, chi la mette tutto nel contrario, nel non seguire nessuna di queste pratiche religiose, ma noi abbiamo questo vizio terribile di non capire che Dio è spirito e vuole essere adorato in spirito e verità e non secondo la carne. Quello che fa tutto la religione è proprio questo: la carne la annulla. E anche qui non è che tanto il corpo, lei annulla completamente tutto quello che la legava alla sua vita, alla vita che aveva condotto ad Alessandria e a tutto quello che poi in realtà l'ha portata appunto alla conversione. Lei rompe qualsiasi tipo di legame con se stessa, prima di tutto. Quando la madre Zosima, Abba Zosima, la incontra nel deserto, la Maria che lui incontra nel deserto ha il ricordo di quello che lei ha fatto, prova senso di colpa per quello che ha fatto, ma è una persona completamente diversa, perché lei, Maria che stava ad Alessandria, l'ha sepolta prima ancora di arrivare lì nel deserto a fare vita scena. E con questo lo vediamo anche nel Vangelo di oggi, dall'episodio dei figli di Zebedeo. I figli di Zebedeo che cosa fanno? Dopo che il Signore ha raccontato loro che stanno andando a Gerusalemme, che lui sarà preso e sarà ucciso, poi il terzo giorno risusciterà, loro non trovano niente di meglio che dire: Signore, noi vogliamo che tu faccia una cosa per noi. Noi vogliamo stare uno alla destra e uno alla sinistra della tua gloria, perché loro ancora, dopo essere stati 3 anni a sentire la predicazione di Gesù da vicino, e nonostante che loro erano 2 fra i 3 discepoli più vicini a lui, ancora non avevano capito che la gloria di cui gli parlava non era una cosa di questo mondo. Loro ancora si immaginavano che Cristo era venuto per buttare fuori i romani dalla Terra Santa. Ancora ragionavano secondo la carne. Ed è per questo che a loro il Cristo fa il discorso: chi di voi vuole essere il primo deve essere l'ultimo. Proprio perché lui capovolge completamente tutto questo pensiero umano. Noi siamo portati lo dicevo prima, in un modo viscerale a essere attaccati alla terra. Abbiamo il senso di sopravvivenza. Ci attacchiamo a qualsiasi cosa. E Dio ci insegna che se vogliamo andare verso di Lui, invece dobbiamo essere liberi. Noi dalle cose ci dobbiamo staccare. Noi ci dobbiamo staccare da tutto quello che ci separa da Lui. Staccare non necessariamente in modo materiale, ma dobbiamo staccare il nostro pensiero da qualsiasi cosa che poi alla fine sappiamo che ci allontana da Dio. E questo discepoli non l'hanno capito. Non l'hanno capito loro che appunto lo avevano sentito predicare da vicino per 3 anni, figuriamoci se lo capiamo noi che il Cristo purtroppo non l'abbiamo visto mai di persona. Però noi, anche se non l'abbiamo visto di persona, abbiamo 2000 anni di tradizione della Chiesa che in un modo o in un altro sempre ci ripete queste cose, e quindi ci possiamo meditare anche partendo dai temi della domenica di oggi. Noi entriamo nell'ultima vera e propria settimana di Quaresima, poi domenica prossima sarà la Domenica delle Palme e comincerà la Settimana Santa, che sapete ha un posto a sé, non all'interno della Quaresima. Quindi questo è il momento per ricordarci una cosa, che come Maria Egiziaca, che ha vissuto tanti anni della sua vita lontano da Dio, ma poi a un certo punto si è ricordata di Lui e subito si è data completamente a Lui, Così anche noi, anche nel nostro piccolissimo, se finora non siamo riusciti a seguire per bene la Quaresima, a seguire queste regole che vi dicevo più prima, servono a noi, non servono a Dio, ecco, forse questo è il momento per aumentare gli sforzi e andare così verso la Pasqua, non più degni, perché non saremo più degni, ma più coscienti di quello che significa per noi la fede nel Cristo risorto. A Lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.